/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Chiedilo a Iura, puntata di febbraio, in questo mercoledì, è il 7 per la precisione, siamo nel 2024, l'avreste mai detto, cari amiche e cari amici all'ascolto, e ci siamo grazie alla nostra valente regia Alessio Germini e Pino Max in plancia di comando. Ve l'avevamo promessa un mesetto fa questa puntata, abbiamo avuto modo e tempo di metterla su in maniera bella approfondita, perché questa è una di quelle puntate che tornano davvero utili a tantissimi dei nostri e delle nostre, perché è una puntata che parla di pensioni, tanto che il titolo scelto è stato proprio Quando andrò in pensione, quando, come, dove, cosa mi conviene, cosa meno. Ecco, abbiamo un'oretta per parlarne. E non potremmo parlarne se non ci fossero i due co-padroni di casa di questa rubrica che avete imparato ad amare ormai, ovvero il presidente dell'agenzia Iura, Mario Girardi. Mario, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a te Renzo, agli ascoltatori, agli ospiti.
E buongiorno al direttore dell'agenzia, Carlo Giacobini. Ciao Carlo.
Buongiorno a tutti voi. Attento, perché nel titolo c'era un punto di domanda: quando andrò in pensione?
Quando? Quindi è ancora più dubitativa.
Forse due o tre punti di, ecco, punti di domanda non si riesce a renderli in radio, no?
Ho tentato però L'ottimismo, non calcando molto sull'interrogativo, però già gli abbiamo dato una direzione. Ci aiuteranno nello sviscerare i mille rivoli attraverso cui si dipana questa tematica così complessa Emanuele Ceccarelli, che è referente esperto per lavoro, previdenza e assistenza dell'Unione Nazionale, voce consueta a chi ci segue. Emanuele, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti voi.
E riaccogliamo a questi microfoni il consulente analista previdenziale Alessandro Ferone. Bentornato.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti gli amici in ascolto.
E allora entriamoci subito nelle cose in media res, che la puntata sia impegnativa, ve l'abbiamo già detto, tra il serio e il faceto, ma il tema è serissimo, è dedicata a un tema caro a molti lavoratori con disabilità, ovvero la pensione, un tema sentito da tutti i lavoratori, ma per molte persone con disabilità rappresenta un traguardo ancora più denso di aspettative, di urgenze, di difficoltà. Un momento che si vorrebbe arrivare il prima possibile, pur ragionevolmente, ma quali sono le reali agevolazioni per anticipare la data di quella che tecnicamente si chiama quiescenza e in modo più comprensibile andare in pensione? Nella predisposizione di questa trasmissione è apparso evidente come la questione sia abbastanza complicata e con varie soluzioni che spesso sono tra loro però incompatibili. Ci sono delle differenze tra l'ambito pubblico e quello privato che non sempre sono praticabili o armonizzabili. Insomma, oggi la trasmissione sarà particolarmente densa e forse qualcuno vorrà pure riascoltarla, ed è giusto ricordare che i podcast di tutto quello che va in onda su /radioweb li trovate nella libreria multimediale, intanto sul profilo Facebook di /radioweb, e chi lo sta seguendo si sta godendo pure la diretta audio video in questo preciso momento, e sul sito dell'Unione. Chi ci sta seguendo attraverso l'app avrà notato da un paio di mesi che, oltre alla funzionalità di base di ascoltare e bene /radioweb attraverso un'applicazione che è leggerissima, gratuita, facile da usare, nel menu ha tante nuove funzionalità, oltre a quella di messaggiarci via WhatsApp, via form, attraverso il sito uic.it, anche quella di accedere rapidissimamente al canale YouTube di /radioweb e a tutti quanti i podcast, quindi questo tenetelo a mente. Torniamo a noi. I nostri ospiti fissi, Mario Girardi, che è il presidente, e Carlo Giacobini, che è il direttore di Iura, mi hanno avvertito già che manterranno i loro interventi entro poche battute per lasciare più spazio agli esperti che abbiamo invitato per aiutarci a fare chiarezze. Allora diamo loro la possibilità di introdurre la trasmissione. Presidente Mario Girardi.
Sì, Renzo, ricorderai che anni addietro abbiamo fatto già delle trasmissioni su questa tematica, magari soprattutto incentrate sulle problematiche delle persone con disabilità visiva. Ora allarghiamo lo spettro anche alle altre persone con disabilità, ed è opportuno ritornare su questi argomenti, anche perché di grande importanza, di non semplice comprensione, e poi ci sono sempre delle novità nel corso degli anni che vanno specificate, e poi lo abbiamo visto dalla nostra attività quotidiana, che non esistono probabilmente due casi sovrapponibili, e anche soprattutto quando si hanno degli elementi in più come le problematiche dovute alla disabilità. Per cui è bene ricordare che tutta la casistica va analizzata da persone, da esperti preparati in generale e in materia previdenziale, e molto preparati sulla normativa specifica per le persone con disabilità. Quindi fare attenzione ogni volta, caso per caso, alle varie opportunità o non opportunità che si presentano, anche in considerazione di un altro elemento: oltre alla possibilità di andare in pensione, è da valutare con che assegno si va in pensione, elemento tutt'altro che trascurabile.
Carlo Giacobini, direttore dell'agenzia. Carlo.
La sostanza è perfetto, perfetta la cornice delineata Mario Girardi, il nostro presidente. Attenzione, grande attenzione, affidarsi a consulenze di esperti prima di compiere qualsiasi passo che possa essere avventato. Non affidarsi certo a Google per tentare di capire se sì, quando, come, perché è
quasi peggio di quando si cercano delle cure su Google, quasi peggio quando si parla di pensione,
o anche quando si inseriscono dei sintomi e si cerca la diagnosi.
Esatto.
Come dico spesso, ci si stupisce di essere ancora vivi dopo aver sfogliato quattro pagine. A parte le battute, davvero, per effettuare questi calcoli, per comprendere non solo quando, ma anche, mi raccomando, quanto prenderò di pensione, perché poi con quella cifra ci si deve accampare il resto degli anni a venire, a meno che non si abbia qualche fortuna. Quindi davvero importantissimo affidarsi a noi. Qui diamo un contributo a mettere qualche punto fermo che serve per orientarsi, non a cui aggrapparsi in maniera solida. E tu hai detto i podcast, sì, è importante, sono importanti i podcast, perché ascoltare una trasmissione come questa, così densa, così importante, probabilmente fa venire la voglia a chi ci sta ascoltando di riascoltare alcuni passaggi che non ha ben capito. Dopodiché la nostra segreteria, la nostra agenzia è disponibile per raccogliere e dirottare eventuali quesiti di approfondimento.
Sava Sandir, e allora entriamo subito in tema, e abbiamo una prima domanda per Alessandro Ferone, che è consulente analista previdenziale. Partiamo, Ferone, dai famosi contributi figurativi che dovrebbero consentire di arrivare all'età pensionabile. E qui a questo riguardo ci sono un bel po' di domande. Trovo in nota che sono previsti per gli invalidi civili e sordi 2 mesi di contributi figurativi aggiuntivi per ogni anno lavorato. I mesi diventano 4 per i lavoratori ciechi. Ma innanzitutto, cosa significa contributi figurativi? Come e quando si attivano? E poi ci sono dei limiti? Si conta tutta la carriera lavorativa? Come funziona, in poche parole?
Sì, eccomi. Allora, sì, questa già è una bella domanda, nel senso che è importante chiarire che cos'è innanzitutto un contributo figurativo a tutti i nostri ascoltatori. I contributi figurativi non sono altro che contributi che hanno una funzione sostanzialmente di sostituire in molti casi uno stato di bisogno che emerge magari durante un'attività lavorativa, quindi facendo un esempio di periodo di maternità, periodo di inoccupazione dovuto a un licenziamento o una cessazione da un rapporto di lavoro, per esempio la NASPI potrebbe essere la disoccupazione, oppure permessi legge 104, congedi straordinari. Questi sono piccoli esempi di periodi figurativi, quindi vanno a tutelare uno stato di bisogno. E se vogliamo ancora di più allargare l'insieme di tutte le persone che hanno appunto necessità e che hanno uno stato di bisogno, sostanzialmente si apre ovviamente anche a tutti gli invalidi civili e i ciechi civili, quindi sostanzialmente si va a ampliare ulteriormente lo status di bisogno. Questo è dovuto soprattutto anche a una situazione connessa ad un'attività lavorativa, quindi quello che hai appena detto precedentemente relativo al fatto che gli invalidi civili maturano 2 mesi di contributi figurativi in aggiunta a quello che è un anno di lavoro effettivo, mentre per i non vedenti si parla di 4 anni, è ovvio che questi contributi hanno un'utilità perché devono appunto andare a sanare una situazione di bisogno, quindi devono andare sostanzialmente a dare la possibilità al lavoratore che si trova in questa situazione di poter anticipare la pensione, quindi raggiungere anticipatamente il requisito che ad oggi è previsto per il collocamento a riposo, quindi per il pensionamento, che ad esempio è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Quindi con questi 2 mesi in più per ogni anno per gli invalidi civili e i 4 mesi in più per ogni anno per i ciechi civili, si raggiunge teoricamente prima il requisito complessivo dell'anzianità lavorativa. La prima differenza tra le due, tra le due maggiorazioni, chiamiamole così, sono maggiorazioni figurative, è che per gli invalidi civili c'è un computo massimo che è di 5 anni complessivi, cioè il lavoratore invalido civile che ha un'invalidità superiore al 74%, quindi entriamo molto nel tecnico, invalidità che abbia un certificato di una commissione medica ASL che supera il 74%, quindi non pari al 74 ma superiore, può chiedere l'attribuzione dei benefici. Ovviamente questi benefici vengono attribuiti solo per i periodi di effettivo lavoro e valgono solo per i lavoratori dipendenti, quindi non valgono per i lavoratori autonomi, quindi iniziamo già ad escludere una determinata categoria di lavoratori. C'è un massimo di 5 anni, quindi io questi 2 mesi posso cumularli anno per anno fino ad un massimo di maggiorazione complessiva di 5 anni complessivi in tutta l'arco della carriera lavorativa. La prima correlazione, il primo confronto che andiamo a fare invece con i ciechi civili è che anche lì vale il discorso dell'attribuzione della maggiorazione di 4 mesi per i lavoratori dipendenti, quindi anche lì in questo caso escludiamo i lavoratori autonomi. Non c'è un computo complessivo di maggiorazione come per gli invalidi civili, quindi in questo caso non c'è un limite, non c'è una limitazione. Io posso maturare una maggiorazione anche su tutta la carriera lavorativa, quindi per l'esperienza che abbiamo io e il collega Emanuele Ceccarelli ci capitano moltissimi casi di lavoratori che hanno maturato anche più di 10, 12 o 13 anni di maggiorazione, quindi non c'è una limitazione in questo e quindi è molto interessante perché molto spesso queste categorie sono, diciamo così, tutelate in questo senso perché possono accedere prima della generalità dei lavoratori al trattamento pensionistico.
Bene, e a livello di incompatibilità, Ferone, cos'altro possiamo dire? Per esempio, possono richiederlo anche i lavoratori che stanno già fruendo dell'assegno ordinario di invalidità?
Esatto, l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione temporanea, quindi è soggetta a dei rinnovi triennali fino a 6 anni dal primo riconoscimento, quindi sostanzialmente dal primo riconoscimento avvengono ogni 3 anni 2 rinnovi, fino a quando la prestazione non diventa definitiva. Fermo restando che è comunque un trattamento pensionistico che prevede quindi nel calcolo dell'anzianità utile, quindi a determinare l'importo della pensione, valuta anche ovviamente la maggiorazione. Quindi sia la maggiorazione degli invalidi civili, sia la maggiorazione prevista per i privi della vista non vedenti, ovviamente è utile a maturare sia il diritto sia la misura, perché è un falso mito quello che si dice che gli invalidi civili hanno una maggiorazione di 2 mesi utile solo al diritto. In realtà, se questa maggiorazione ha una collocazione temporale ben definita nel sistema retributivo, quindi parliamo di un'anzianità prima del 1 gennaio del 1996, può determinare un calcolo migliorativo almeno su una quota di pensione. Quindi è interessante valorizzare anche le maggiorazioni sull'assegno ordinario. Ovviamente è una cosa che si fa a richiesta, quindi bisogna fare attenzione nel momento in cui il lavoratore che ha ovviamente delle difficoltà per richiedere l'assegno ordinario si ricordi oppure venga seguito in modo adeguato da un consulente esperto in tutto il percorso di pensionamento. Quindi è importante, come è stato detto prima da Mario e Carlo, interfacciarsi con le persone giuste, competenti e che abbiano un'esperienza nel settore.
Passiamo ad Emanuele Ceccarelli. Emanuele, ci insegnano che uno spartiacque per il sistema previdenziale sia stata la famosa riforma Dini 1995. Ma già da prima erano previste delle anticipazioni dell'età pensionabile per i ciechi, 50 anni per le donne, 55 per gli uomini e per gli invalidi e sordi, 55 donne, 60 gli uomini. Questa soluzione è ancora valida anche dopo la riforma Fornero? Quali sono i requisiti?
Allora, innanzitutto bisogna distinguere la gestione di riferimento, nel senso questi requisiti sono dei requisiti di vecchiaia agevolata per alcune categorie di lavoratori collegate a un determinato status di riconoscimento sanitario, quindi medico legale, riguarda la gestione privata e non riguarda quella pubblica. Infatti molto spesso veniamo contattati da lavoratori dipendenti del pubblico impiego, quindi dagli enti locali agli statali, che chiedono di poter utilizzare questi requisiti di anagrafici contributivi ridotti per accedere al pensionamento. Purtroppo questi requisiti valgono solo per il settore privato. Per i dipendenti pubblici sostanzialmente si rimanda alla vigenza di un regolamento organico al 1992 dell'amministrazione di appartenenza, cioè lì dove al 1992 era vigente un regolamento organico e prevedeva dei requisiti particolari, quei requisiti si possono applicare, sono casi veramente molto molto limitati. Nel settore privato invece ci sono questi requisiti anagrafici e contributivi ridotti che valgono sia per lavoratori non vedenti sia per i lavoratori invalidi con almeno il riconoscimento dell'80%. Allora, il meccanismo prevede che ci sia almeno una settimana di contribuzione in quota retributiva, quindi prima fino al 31 dicembre del 95. Qualora il lavoratore avesse una posizione interamente contributiva, quindi dal 1 gennaio del 96 in poi, questi requisiti ridotti non si applicano. Quindi la condizione sine qua non è che ci sia almeno una settimana di accredito contributivo prima del 1 gennaio del 96 affinché il lavoratore possa utilizzare questi requisiti ridotti della gestione privata. Quindi comprenderete bene che più si va avanti negli anni, ovviamente si assottiglia molto la platea dei potenziali beneficiari, perché avremo sempre più lavoratori che sono entrati in servizio dopo il 1 gennaio del 1996. Per recuperare la famosa settimana, quindi per recuperare un quantum contributivo ante 1996, si possono utilizzare tutti i meccanismi possibili e immaginabili, anche eventualmente dei riscatti di periodi e quant'altro che collocano il contributo prima del 1 gennaio del 96, altrimenti questi requisiti non possono essere applicati.
Ecco Emanuele, si va in pensione prima, ma bisogna dedurre che anche l'importo della pensione sarà più basso? E c'è, se sì, c'è qualche forma di integrazione, di maggiorazione?
Allora, principio vuole, prima vai in pensione, meno contributi hai, l'importo della pensione ovviamente ne risente. Questo è una regola molto generalista. Ci sono appunto alcune categorie come i lavoratori non vedenti, che questo criterio viene un po' sfalsato dall'applicazione della maggiorazione, perché che cosa succede? Che con la valorizzazione della maggiorazione secondo un meccanismo molto particolare, l'età anagrafica viene aumentata d'ufficio, quindi sostanzialmente il fatto di andare in pensione anticipatamente rispetto ai famosi 67 anni, che è proprio l'asticella della pensione di vecchiaia, viene un po' camuffata economicamente dal fatto che si applicano dei parametri di valorizzazione economica più alti, grazie proprio a questa maggiorazione per non vedenti, cosa ad esempio che gli invalidi civili non hanno. Si tratta di opportunità. Faccio un altro esempio: con l'introduzione delle nuove aliquote per le casse degli enti locali, noi ci troviamo allo stato attuale con delle pensioni da CIP, quindi da ente locale, più bassa quest'anno rispetto all'anno scorso. Quindi, paradossalmente, una persona che è andata in pensione lo scorso anno avrà un importo di pensione più alto rispetto a chi andrà in pensione al 1 gennaio in poi. E c'è anche un esempio proprio pratico che mi è capitato ieri con Alessandro Ferone. Era stata stimata un importo di pensione di 1.800 rotti euro. La persona andando in pensione quest'anno si sono applicate le nuove aliquote, l'importo rispetto allo stimato ha perso al mese di 93 euro. Quindi il principio per cui più lavori, più l'importo della pensione aumenta è valido, a patto che non ci siano poi degli interventi normativi che vanno un po' naturalmente a cambiare questa regola generale.
Ecco, e per quanto riguarda invece, questa è una soluzione che vale per tutti i lavoratori, sia pubblici sia privati, e gli autonomi?
Il principio sostanzialmente è lo stesso, quindi il consiglio, naturalmente, come diceva il collega prima, è quello naturalmente di farsi fare una verifica molto molto puntuale dell'importo, sia pubblico sia privato sia anche autonomo, perché in modo tale che si sappia perfettamente con una fotografia al momento, secondo la normativa vigente, qual è l'importo di pensione che andrà a percepire.
Torno a dare la parola ad Alessandro Ferone, una curiosità. I contributi figurativi di cui abbiamo parlato prima possono essere fruiti insieme all'anticipazione dell'età pensionabile di cui ci ha appena parlato Ceccarelli?
Sì, diciamo che sono cose molto spesso contestuali. Nel momento in cui andiamo ad applicare una deroga, che è appunto sui requisiti ridotti, che è la 503 del 92, quindi una riforma che ha istituito un progressivo aumento negli anni del requisito per il pensionamento di vecchiaia, sia dal punto di vista contributivo, passando dai 15 ai 20 anni, sia un progressivo aumento anche dal punto di vista anagrafico, con la riforma Fornero ad esempio. che porta a, strettamente a connettere l'età di pensionamento a quello della speranza di vita, quindi sostanzialmente sono due parametri che viaggiano su un binario parallelo. Quindi fortunatamente le deroghe previste per la categoria degli invalidi civili e dei lavoratori non vedenti continuano ad esistere e queste consentono appunto di anticipare anche di un po' di tempo, un bel po' di tempo, l'età pensionabile. Allo stesso modo, quindi potendo andare con un requisito tra parentesi anagrafico ridotto, si può allo stesso modo utilizzare appieno la maggiorazione contributiva, che può agire in due modalità sostanziali, quindi agisce in alcuni termini sulla parte retributiva della pensione, perché come ha ben detto Emanuele Ceccarelli, ovviamente ci sono, si vanno a determinare anche da un certo punto di vista più quote di pensione, quindi diventa interessante poi fare un calcolo previsionale proprio per andare a capire l'incidenza delle varie maggiorazioni, perché nel sistema retributivo la maggiorazione agisce in un'aggiunta di contributi, quindi è un aumento dell'anzianità contributiva sostanziale. Nella parte contributiva c'è un aumento dell'età anagrafica, quindi io vado in pensione con un'età maggiore rispetto a quella che ho effettivamente, quindi questo è il valore aggiunto. E ovviamente è assolutamente compatibile, per rispondere alla tua domanda, è assolutamente compatibile con l'altra agevolazione dovuta all'anticipo pensionistico. Quindi sono due fattori complementari.
Arriviamo adesso alla domanda probabilmente più complicata e prendiamo il caso di un lavoratore per il quale sia sopraggiunta una grave disabilità che gli impedisca di lavorare o di svolgere la sua mansione e non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile o i contributi sufficienti per la quiescenza. Sappiamo che esistono delle possibilità di andare in pensione, poi però quando si inizia a distinguere tra pubblico e privato oppure quando vogliamo capire a quanto ammonterà effettivamente la sua pensione c'è il rischio di perdersi un po'. Proviamo a fare un po' d'ordine?
Sì, allora, innanzitutto bisogna fare una valutazione d'insieme in questo caso. Esistono le invalidità previste per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e poi esistono le invalidità, io parlo ovviamente di invalidità connesse all'attività lavorativa, quindi parliamo di invalidità da lavoro, quindi escludiamo dalla questione invalidi civili, invalidità civile e cecità civile, che sono diciamo così prestazioni e riconoscimenti che spettano a tutti i cittadini in genere, quindi non necessariamente stiamo parlando di lavoratori. In questo caso iniziamo a parlare di una questione specifica, quindi invalidi e allo stesso tempo lavoratori. In questo caso la prima differenza è tra settore pubblico e settore privato. Come abbiamo già detto anche prima, nel settore privato sostanzialmente ci sono l'assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione temporanea che ha anche un riconoscimento diretto da parte del centro medico legale INPS, quindi dal punto di vista sanitario viene tutto centrato dall'INPS direttamente, quindi la visita viene fatta dal medico dell'INPS e consente anche un riconoscimento di un'invalidità diciamo parziale, compatibile anche con lo svolgimento dell'attività lavorativa, quindi puoi lavorare sostanzialmente e al contempo avere un riconoscimento di un importo di pensione. E poi c'è l'inabilità assoluta e permanente, che ovviamente lì ti obbliga a chiudere qualsiasi attività lavorativa, chiudere qualsiasi rapporto da dipendente o da autonomo e prenderesti una pensione vita natural durante. Nello Stato e negli enti locali, quindi nella pubblica amministrazione, c'è tutto un altro iter. Quindi innanzitutto esistono varie tipologie di inabilità. Per esempio iniziamo dall'inabilità alla mansione, che sono tutte inabilità che possono prevedere anche il collocamento a riposo, perché ad esempio l'inabilità alla mansione, anch'ella ha un requisito contributivo minimo, quindi il lavoratore statale deve presentare almeno 15 anni di contributi, il lavoratore degli enti locali, quindi parliamo di comuni, province, regioni, aziende ospedaliere, deve presentare almeno 20 anni di contributi per poter fare questo tipo di domanda, e poi deve esserci il requisito medico legale di perdita di capacità psicofisica essenziale che ti consenta di continuare a svolgere in modo efficace la tua mansione per la quale tu sei stato adibito. Nel momento in cui chiedi il riconoscimento dell'invalidità alle mansioni oppure la tua amministrazione ti chiama a visita, perché l'effetto è duplice, non è unilaterale la richiesta, può anche pervenire da parte dell'amministrazione. A quel punto l'ASL di competenza, quindi già parliamo di ASL e non più di INPS, in questo caso l'ASL di competenza effettua la valutazione medico-legale. A quel punto si può prospettare per il lavoratore l'opportunità di un cambio mansioni compatibili con il nuovo stato accertato psicofisico. A quel punto il lavoratore, se è previsto un demansionamento, può anche chiedere la cessazione del rapporto di lavoro, che prevedrebbe il riconoscimento di una pensione calcolata sull'effettivo periodo di lavoro svolto, quindi parliamo di almeno 15 anni o almeno 20 anni, ovviamente che questi sono requisiti minimi, quindi qualora il lavoratore avesse più anzianità, tanto meglio, perché probabilmente avrebbe una pensione più elevata. Al di là delle mansioni poi esiste quella proficuo lavoro, quindi a proficuo lavoro parliamo di 15 anni minimi tra Stato ed enti locali, quindi in questo caso il requisito è identico. Si parla di proficuo lavoro perché? Perché si parla di un'incapacità a poter svolgere un'attività continuativa e remunerativa, quindi vuol dire che si perde sostanzialmente una capacità anche a provvedere a quelle che sono stati, diciamo, da contratto gli accordi pattuiti con l'amministrazione. A quel punto l'iter può scattare sempre in modo ambivalente e in questo caso non prevede un cambio mansioni, ma prevede direttamente il collocamento a riposo, sempre senza maggiorazioni, senza benefici di sorta, ok? La caratteristica che lega sia l'inabilità alle mansioni che a proficuo lavoro è il fatto che la causa di cessazione del rapporto di lavoro deve dipendere necessariamente dal verbale sanitario che viene effettuata, verbale che viene rilasciato dall'ASL incaricata. In ultimo esiste l'inabilità, la famosa 335,12 articolo 2. Questa è l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività, quindi è ovvio che qui parliamo di una situazione ultra grave, soprattutto per quelli che sono i parametri medico-legali della pubblica amministrazione e di conseguenza delle ASL, che prevedono il collocamento a riposo immediato d'ufficio e ovviamente possono prevedere in determinate situazioni anche una maggiorazione contributiva che si può aggiungere a quelle maggiorazioni di cui abbiamo parlato prima. Quindi la maggiorazione contributiva che è prevista dall'inabilità 335 è anche compatibile con una maggiorazione eventualmente di cecità o di invalidità. E quindi questa è un po' la situazione. Un'altra differenza dell'inabilità assoluta e permanente è che il riconoscimento può avvenire anche successivamente alla chiusura del rapporto di lavoro. Quindi se io, dipendente pubblico, cesso il rapporto di lavoro per un motivo diverso rispetto al mio stato psicofisico di salute, posso ancora, da ex lavoratore pubblico, chiedere il riconoscimento della 335. Devo dimostrare però che questa situazione, diciamo così, patologica che ha determinato il mio status attuale è iniziata, ha avuto una progressione prima della chiusura del rapporto di lavoro. Semplicemente io non sono stato in grado di accertarla entro quella determinata data. Quindi questa è un po' la panoramica delle invalidità, giusto per farle molto brevi.
E ma tutto questo, Ferone, vale anche per i lavoratori autonomi?
Allora, i lavoratori autonomi, ovviamente stiamo parlando di lavoratori privati, quindi escludiamo tutto il discorso del proficuo, mansioni e inabilità assoluta da lavoro pubblico. Ovviamente l'assegno ordinario e l'inabilità che però segue un altro articolo, quindi stiamo parlando della 222 dell'84, sono assolutamente aperte e applicabili e utilizzabili anche da tutti i lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, quindi parliamo di collaboratori, liberi professionisti, quindi assolutamente tutti i lavoratori del settore privato hanno la possibilità di richiedere questo tipo di invalidità da lavoro.
Bene, molto bene. Torno da Emanuele Ceccarelli perché c'è da focalizzare anche su Opzione Donna. Anche questa formula di anticipazione della pensione ha subito negli ultimi anni molte rivisitazioni e non sempre in senso migliorativo, non sempre favorevoli. Spieghiamo un po' di che cosa si tratta e quando viene considerata la condizione di disabilità. E è sempre conveniente?
Sì, allora l'opzione donna è una di quelle opzioni di trattamento anticipato che va a finanziamento, cioè nel senso che viene prorogata sulla base di uno stanziamento che fa il governo a copertura economica, quindi è una di quelle modalità di pensionamento che deve essere confermata anno per anno sostanzialmente. Nel passare degli anni le maglie si sono molto molto ristrette. Allora, partiamo dal presupposto che l'opzione donna non è di base la modalità più conveniente per uscire dal lavoro, fermo restando che naturalmente si parla di una valutazione di una assolutamente generalista, e poi va visto anche il dettaglio, che poi ci sono tutta una serie di eccezioni che vanno verificate caso per caso. Parlando in generale, diciamo, non è una modalità molto conveniente per il fatto che l'intero sistema di calcolo è contributivo, quindi anche laddove la lavoratrice avesse dei contributi ante 96, quei contributi verrebbero calcolati con un sistema contributivo che tecnicamente parlando è meno remunerativo rispetto al sistema retributivo. Quindi diciamo che questo già ti fa inquadrare la modalità come una modalità che spesso viene utilizzata per necessità più che per una scelta volontaria. E il fatto di averla appesantita con i cosiddetti requisiti soggettivi, cioè con tutta una serie di paletti, rendono l'uscita dall'opzione donna veramente molto 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 limitata. Allora, innanzitutto allo stato attuale i requisiti sono anagrafici di 61 anni che possono essere scontati con se la donna ha uno al massimo due figli, perché c'è lo sconto di un anno massimo due in base a quanti figli uno ha, se uno o due figli, quindi abbiamo la forbice da 61 fino a 59 con 35 anni di contribuzione, ricordando che per arrivare a 35 anni di contribuzione sono valevoli anche le maggiorazioni per non vedenti o per invalidi civili. Questi sono i requisiti base, poi ci sono però i cosiddetti requisiti soggettivi, come avevo detto prima. Quali sono? In via alternativa, ovviamente, allora devi essere nella condizione di caregiver, quindi devi prestare assistenza da almeno sei mesi ad un familiare in condizioni di gravità, oppure devi essere in possesso di una percentuale di invalidità di almeno il 74%, e poi su questo avrò una breve parentesi, oppure devi essere una lavoratrice che sia stata licenziata con l'azienda che praticamente è al tavolo, è dichiarato in stato di crisi, quindi c'è tutta una procedura con il ministero di apertura della crisi aziendale. Quindi questi sono, in questo caso, a prescindere dal fatto che si abbia uno o due figli, c'è la riduzione dell'età anagrafica di due anni, quindi si scende a 59, ma solo se sei una lavoratrice in azienda con uno stato di crisi dichiarato. Maturati questi requisiti, quindi anagrafico, contributivo e essere in uno dei tre condizioni soggettive che ho elencato, si apre la cosiddetta finestra mobile che è prevista per questo tipo di pensionamento, che sono di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, salgono a 18 mesi per le lavoratrici autonome. Quindi sostanzialmente c'è questa postergazione dalla maturazione del diritto di 12 sbarra 18 mesi a seconda se sei dipendente o autonomo. La parentesi che avevo aperto è sulla percentuale di invalidità di almeno 74%. Ci è capitato le richieste di alcune lavoratrici non vedenti che avevano necessità di, appunto, di andare in pensione con la modalità opzione donna o ad esempio anche con l'APE sociale, quindi un'altra modalità di uscita flessibile, e non erano in possesso del verbale di invalidità civile, ma avevano il verbale di cecità civile, cieca parziale o cieca assoluta. Questo tipologia di verbale non ha una percentualizzazione espressa, quindi rimanda a delle tabelle ministeriali del 92, ma di fatto il verbale non ha una percentualizzazione espressa. Per l'INPS questo verbale non va bene, quindi per accedere all'opzione donna o ad esempio per l'APE social, lì dove è prevista o un'altra modalità dove è prevista una percentualizzazione di invalidità espressa, in questo caso di almeno il 78%, è necessario obbligatoriamente avere un verbale di rilasciato dalla commissione di invalidi civili, quindi una percentualizzazione espressa. E quindi detto questo, come ho detto, le maggiorazioni comunque valgono per il raggiungimento del requisito base. Sull'opportunità, e appunto essendo un sistema prettamente contributivo, va fatta una valutazione di stima economica. Diciamo che per esperienza viene utilizzata in via molto molto residuale laddove la donna, la lavoratrice, ha un'effettiva necessità, proprio perché l'importo sicuramente non è incoraggiante in questo senso.
Ecco, Emanuele, ne abbiamo un altro di quesito simile al precedente. Tu hai fatto un rapido cenno, parliamo di APE sociale, cioè l'anticipazione pensionistica prevista solo per alcuni lavoratori. Anche questa è stata oggetto di varie revisioni. Andiamo nello specifico, a che punto siamo? Quanto e quando può giovare ai lavoratori con disabilità?
Sì, diciamo l'APE sociale è una modalità, appunto, una modalità molto flessibile che è stata oggetto di molti rimaneggiamenti, diciamo che proporzionali poi agli stanziamenti del governo su leggi di stabilità, su queste modalità di uscita. L'APE sociale, a differenza ad esempio dell'opzione donna di cui parlavo, ha innanzitutto 12 mensilità, non ne ha 13, ed è una sorta di accompagnamento al raggiungimento dei requisiti ordinari di vecchiaia dei 67 anni, cioè colui che viene autorizzato all'accesso all'APE social. Viene allora ha in percezione questo emolumento, ricordando che però in prossimità del compimento dei 67 anni deve presentare formalmente una domanda di pensionamento di vecchiaia. Dal 2024, secondo le ultime modifiche della legge di stabilità, l'età anagrafica è aumentata da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. È stata introdotta l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente al di sopra dei 5.000 euro lordi, quindi parliamo di prestazioni di carattere occasionale che non devono superare i 5.000 euro lordi, quindi c'è questa incumulabilità di base. E come in terzo luogo si sono ristrette le categorie delle cosiddette mansioni gravose che possono accedere a questo trattamento. Perché quali sono i requisiti? Sono appunto 63 anni e 5 mesi, dobbiamo avere 30 anni di contributi e bisogna essere in una delle condizioni previste, quale quella di invalido civile con almeno il 74%, come abbiamo detto prima, bisogna avere un verbale con una percentualizzazione espressa, oppure in condizione di caregiver, quindi di assistenza a familiare disabile grave, oppure in stato di disoccupazione con la NASPI già utilizzata sostanzialmente, cioè non deve essere in condizione di percepire NASPI. Se si è un cosiddetto lavoratore gravoso, quindi c'è proprio una tabella ministeriale di quelle attività che vengono definite gravose e difficoltose, che sono passate, che da 15 sono state aumentate, se non sbaglio una trentina più o meno, ma sono adesso tornate a 15, quindi faccio l'esempio. Gli autisti di mezzi pesanti di camion, i conduttori di convogli di treni, personale viaggiante, sono tutte categorie riconosciute in attività in mansioni difficoltose e gravose. Il requisito anagrafico è sempre 63 anni e 5 mesi, ma il requisito contributivo da 30 anni diventa 36 anni, quindi aumentano i contributi richiesti. Ricordando sempre, parliamo di 12 mensilità e che al compimento dei 67 anni bisogna presentare formalmente una domanda di vecchiaia ordinaria. Quindi queste sono un po', anche in questo caso noi parliamo di soluzioni che rispondono a delle specifiche necessità, cioè l'importo probabilmente è un importo non alto, ma che consente al lavoratore di avere un qualcosa fino a raggiungere un qualcosa, quindi un emolumento di accompagnamento fino al raggiungimento poi del requisito ordinario di 67 anni. La Vesocere è soggetta ad una autorizzazione da parte dell'INPS, per cui ci sono bisogna fare la domanda e l'INPS in collegamento col Ministero verifica in base alla tempistica di ricezione della domanda se ci sono i fondi necessari a copertura della Pesocere, quindi sostanzialmente si gioca anche molto sulla tempistica oltre al rispetto dei requisiti di cui ho parlato prima.
Ottimamente, ottimamente. Allora, caro Carlo e caro Mario, sono stati assolutamente chiari Ceccarelli e Ferone, densi eppure sintetici. Quindi abbiamo ancora qualche minuto per andare a integrare un qualcosa che è rimasto in giro. Mario.
Sì, ottimo, ottimo. Quindi avete sentito che le opportunità per andare in pensione anticipatamente ci sono, però si vede come progressivamente gli interventi normativi tendono a scoraggiare questa andata in pensione anticipata, abbassando sostanzialmente l'assegno pensionistico che si andrà a percepire. Quindi va valutato effettivamente qual è la necessità personale e o familiare perché uno si debba appunto proprio andare in pensione, tenendo conto della penalizzazione che va a subire. Ecco, una cosa chiederei magari ad Alessandro, perché a noi è capitato nell'esperienza, attenzione, come diceva bene lui, l'assegno ordinario di invalidità, nello stabilirlo, si valorizzano anche i mesi figurativi degli invalidi civili o dei lavoratori non vedenti, e quindi per raggiungimento, per l'ammontare e per l'ottenimento dell'assegno stesso. Bisogna però tener conto che questi elementi figurativi, se vengono utilizzati a questo fine, poi non possono essere utilizzati completamente di nuovo ai fini dello stabilire il pensionamento definitivo, per esempio quando si ha l'assegno ordinario parziale, quindi magari uno continua a lavorare. Se mi vuoi aiutare, Alessandro, a precisare questo elemento.
Sì, certo, Mario. Allora, innanzitutto, come assegno ordinario noi parliamo di un assegno che, nel momento in cui diviene determinato anche come definitivo nel tempo, va a definirsi, a trasformarsi in pensione di vecchiaia. Quindi l'unica modalità poi di conversione di questo assegno è destinato ad essere una futura vecchiaia. Quindi, pur ipotizzando l'utilizzo delle maggiorazioni presenti appunto per i non vedenti fino alla data di decorrenza dell'assegno, l'attività che progressivamente si andrà a effettuare nel tempo, anch'ella potrà essere oggetto di maggiorazione. Ovviamente nel momento in cui si andrà a trasformare l'assegno ordinario in vecchiaia, verrà rieffettuato il calcolo complessivo su tutta la carriera lavorativa delle maggiorazioni sia precedenti all'utilizzo, alla fruizione dell'assegno ordinario, sia successive. Quindi la trasformazione dell'assegno ordinario in vecchiaia non sarà altro che una riliquidazione nuova della pensione su tutta la carriera lavorativa, quindi sia per i periodi precedenti all'assegno che per i periodi successivi. Quindi si va a determinare un nuovo trattamento pensionistico che per legge non può mai essere inferiore a quello determinato dall'assegno ordinario, quindi non potrà mai esserci un importo più basso, e tendenzialmente non è mai così. Questo è per rispondere più o meno alla...
Anche chiaramente. Carlo Giacobini, come ci giochiamo gli ultimi 4 minuti?
Gli ultimi 4 minuti ce li giochiamo intanto complimentandoci per la chiarezza anche espositiva sia di Manuela Ceccarelli che Alessandro, sono dato veramente una mano. Fra me e te, Renzo, facciamoci una riflessione,
sì,
no? E diciamo, tu hai ricostruito all'interno di una trasmissione delle situazioni con delle variabili che si combinano tra di loro talvolta no, che sono molto, che ti danno l'idea che una volta che le hai moltiplicate, suddivise, osservato quanti anni sono che la persona ha lavorato, cioè il numero di contributi effettivi e figurativi maturati, ipotizzando che ci possano essere vari eventi nella vita di una persona, ad esempio che possa sopraggiungere un'invalidità a 50 anni, a 60 anni, oppure una persona possa essere entrata al lavoro che era già invalida, per cui delle situazioni diversissime tra di loro, ecco, ci rendiamo conto ancora di quello che dicevamo all'inizio, di come ogni situazione o quasi faccia storia a sé e debba fare storia a sé, cioè debba essere analizzata rispetto a quelli che sono quella che è la storia, mi passino il termine gli esperti che ci stanno affiancando, alla storia contributiva di quella persona, l'età di quella persona, ma poi ci sono degli altri elementi, quali sono le aspettative di quella persona, quindi andiamo al di là di un elemento previdenziale, ma stiamo parlando di questioni proprio esistenziali, cioè di che cosa accade poi una volta che da persona è in quiescenza e quindi qual è il carico assistenziale che potrebbe, di cui potrebbe avere necessità oppure no. Oggi abbiamo saltato un pezzo che magari sarà tema di una futura riflessione, anche se non abbiamo moltissimi elementi da fornire, perché c'è ancora molto in evoluzione, che è quello del prepensionamento dei caregiver familiari. Cioè, un'altra domanda che viene posta molto spesso è: sono 30 anni che assisto, che lavoro e assisto contemporaneamente mio figlio, mia moglie, mio marito, eccetera, quali possibilità ho di prepensionamento? La normativa è ancora, le richieste e le istanze sono ormai decennali, la normativa non dà molte risposte, abbiamo visto che ci sono dei pezzettini dentro opzione donna, molto frammentari, molto limitati, molto compressi, e alcuni elementi dentro, forse dentro l'app social, ma attualmente è ancora sgombro il tema, ed è anche questa una delle richieste che ci vengono poste sempre di più.
Sento da odore che... di spin-off, caro Carlo, di puntata dedicata e derivata.
Tant'è che prima una delle modalità che si usano quasi come forma di anticipazione della pensione è dire: uso i 2 anni di congedo retribuito per finire gli ultimi 2 anni di carriera lavorativa, arrivare all'età pensionabile e andare in pensione. Ma è una soluzione molto frammentaria, molto parziale, molto funziona in alcuni casi, in altri casi no, perché magari quei 2 anni di congedo retribuito sono già stati consumati da quel dì e manco sono stati sufficienti. Quindi c'è anche questa variabile di cui prima o poi credo che parleremo da questi microfoni, o all'interno della rubrica questa o in qualche altra occasione.
Ed è un qualcosa che sicuramente faremo con i nostri esperti, faremo con i nostri collaboratori, faremo con i nostri ascoltatori che continuano a partecipare, a domandare e ad ascoltare, anche a riascoltare. Mi è piaciuto molto il cenno che avete fatto all'inizio sulla possibilità, specie in caso di puntate dense come queste, che interessano davvero tutti, come queste qui in cui abbiamo sviscerato il tema della pensione, è proprio il caso anche di riascoltarsela, pure per chi ha seguito la diretta, e lo si può fare tranquillamente attraverso l'archivio multimediale sul sito dell'Unione, sul profilo Facebook di / Radio Web. Allora, a questo punto non mi resta che ringraziare di cuore per l'intervento assolutamente esaustivo il consulente analista previdenziale Alessandro Ferone. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e alla prossima.
Emanuele Ceccarelli, che è voce amica di chi ci segue, il nostro esperto referente per lavoro, previdenza e assistenza dell'Unione. Emanuele, grazie e alla prossima.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
E i copadroni di casa, il presidente, il direttore dell'agenzia, Mario Girardi e Carlo Giacobini. Ragazzi, grazie e al mese prossimo.
Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a te. E ci sentiamo. Quando cade?
6 marzo, okay. Mercoledì. Ci prepariamo, perfetto. Ci prepariamo e saremo naturalmente qui. Grazie a tutti, questo era Chiedilo a Iura, adesso un bel po' di musica e non solo musica, ma intanto Noblesse Oblige, bisogna partire da Sanremo. Perché? Perché Sanremo è Sanremo, pure su / Radio Web.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.